Rock in Opposition è un programma di contatto radio Popolare Network, condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico Bogazzi. Quest'estate lo potete ascoltare anche su Radio Popolare in una selezione di 10 puntate. Tutti gli altri episodi li trovate sul sito www.contattoradio.it. Buon ascolto!
Rock in Opposition. Storie di musica e politica.
Benvenuti a Rock in Opposition, un saluto da Alessandro Volpi. La trasmissione di stasera racconterà storie di un concerto davvero incredibile.
Vi ricordo che dopo il telegiornale andrà in onda uno speciale del TG1 ed ora in prima mondiale TV in diretta Pink Floyd a Venezia, un concerto per l'Europa trasmesso in stereofonia nelle zone già raggiunte da questo servizio. Buon ascolto.
È il 15 luglio 1989 e i Pink Floyd dal bacino di San Marco inondano Venezia di musica rock. È la notte del Redentore, a mezzanotte esplodono i consueti fuochi d'artificio che onorano la festa delle feste veneziane. A Momentary Lapse of Reason è il titolo della tournée mondiale in cui si colloca l'imprevista tappa nella città della Laguna del gruppo inglese, composto in gran parte da ex studenti di architettura, in particolare Nick Mason, Richard Wright e Roger Waters hanno frequentato architettura a Londra.
Buonasera da Cesare Pierleoni, Ernesto Assante e Vincenzo Mollica. Siamo in diretta da Venezia, dove più di 200.000 persone, qualcuno parla addirittura di 300.000, sono qui ad attendere Pink Floyd a Venezia, un concerto per l'Europa organizzato da Frantomatic. Quello che sicuramente è il concerto rock più atteso, singolare e spettacolare del 1989, ma non solo. Singolare e spettacolare soprattutto per la cornice, una cornice unica, questo bacino di San Marco a Venezia, e per l'importanza del gruppo che questa sera vi si esibisce, i Pink Floyd, uno dei gruppi sicuramente più amati dal pubblico di tutto il mondo.
Il palco montato su zattere è una monumentale cattedrale tecnologica di 24 per 96 metri in pianta e 24 metri in alzato. Collocato a 200 metri dalla piazzetta di San Marco, si fa inquadrare dalle due colonne che dal 1172 segnano la porta a mare della città. Rivolto verso il lato corto del Palazzo Ducale, dà le spalle alla Chiesa del Redentore. Nel suo retro è collocato il backstage, anche questo chiaramente flottante.
State vedendo la folla che è radunata in Piazza San Marco e proprio di fronte alla piazza, da una grande chiatta lunga 97 metri, larga 27, alta 24, tutta coperta di raso nero e per montare la quale hanno lavorato ben 4 giorni 180 persone, assisterete ad uno spettacolo che non è solo un concerto rock, ma una favolosa e barocca messa in scena. Uno spettacolo che è destinato a rimanere nella storia del rock e della televisione e che i Pink Floyd hanno voluto fosse realizzato in questo luogo e proprio in questo modo per raggiungere una platea non solo di appassionati di rock.
L'architettura del palco è impostata su una tipologia canonica, non presenta dispositivi spaziali sperimentali come quelli progettati anche per i Pink Floyd da Mark Fisher, l'architetto noto del rock. Il dato eccezionale risiede nella sua posizione fisica e culturale, la struttura metallica e sonora è giustapposta per 24 ore ai secolari monumenti veneziani e insiste sul crocevia d'acqua più importante del centro storico. Intorno al grande volume galleggiano innumerevoli barche di ogni tipo in attesa del concerto e della successiva sinfonia di fuochi d'artificio. La città è assediata da 200.000 persone, ne erano previste 50.000, il concerto è gratuito e 150 milioni sono i telespettatori che assistono allo spettacolo. Si tratta del primo concerto rock trasmesso a Berlino Est, dove pochi mesi dopo cadrà il muro.
Thank you.
Nel solito buio di una Venezia attonita, scalfito da inattese linee, masse di luce e fluo, alle 21.45 le note di Shine On Your Crazy Diamond zittiscono la folla. Delle 23 canzoni previste ne vengono escluse 9 per rispettare i tempi televisivi che prevedono 90 minuti di concerto. Run Like Hell chiude la performance che lascia spazio al consueto lungo spettacolo di fuochi d'artificio. La città da dentro appare assediata da persone, barche e musica, dal moltiplicarsi di tempi, il tempo di una quinta effimera nel tempo di una realtà architettonica che sfida l'eterno, e linguaggi come quello del pagano rock che anticipa la più importante festa religiosa di Venezia. Agli spettatori televisivi da New York a Mosca è offerta una scena che non si ripeterà. La città storica più fragile e più copiata al mondo è consegnata per una notte a suoni e a modi di vivere estranei. I consueti partecipanti della Festa del Redentore, cittadini della Laguna e turisti, sono mescolati a giovani fan del gruppo inglese, arrivati da tutta Europa, e agli abitanti della terraferma che per una notte conquistano Venezia. La grande fugace cattedrale che dall'acqua spigiona suoni e luci è pensata da Fran Tomasi, organizzatore del concerto, non come un unicum, ma come il set del primo di una serie di eventi per riempire l'intervallo di tempo che separa la collocazione delle barche nel bacino di San Marco e l'arrivo nella notte dei fuochi del Redentore. L'architettura effimera si propone qui di riempire uno spazio, ma anche un tempo di attesa solitamente lasciato vuoto. A Venezia nei secoli sono state erette architetture effimere, considerandole parte integrante della sua stessa natura e strumenti per convivere con una densità di visitatori sempre diversa, tra notti selvagge e albe deserte. nel percorso dei Pink Floyd il concerto veneziano non rappresenta un caso isolato, altre tappe segnano la ricerca di un confronto con la storia, da Pompei, dove nel 71 suonano in un anfiteatro senza spettatori, ai concerti tenuti a Versailles nell'88 e in Potsdamer Platz a Berlino nel 1990. Il gruppo inglese verifica sempre la propria scrittura progressiva non solo in luoghi bui, astratti, lontani dalle città, ma mettendola in relazione stretta con l'architettura plurisecolare. Mai più così è il titolo della prima pagina del Gazzettino il 18 luglio dell'89, sovraimposta a una foto di Piazza San Marco inondata di rifiuti il giorno dopo il concerto. Lo stesso slogan è usato da Fran Tomasi, organizzatore dell'evento veneziano, in un manifesto che tappezza la città il 15 luglio del 1990. In questo caso il titolo è usato per sottolineare l'impossibilità che lo spettacolo si ripeta.
Si è gridato allo scandalo per le cartacce che hanno deturpato Venezia a fine concerto. A Venezia non si trovava un cestino, né tantomeno servizi igienici. Ma qualcuno pensa che gli Champs-Élysées fossero senza rifiuti dopo la grande parata del bicentenario? La lezione dei 200.000 di Venezia non va comunque dimenticata. Il concerto ha avuto la più vasta platea mai vista in Italia. Non ci sono stati incidenti di rilievo, feriti o atti di vandalismo compiuti nei confronti dei monumenti da parte di un pubblico che in 14 ore non aveva da bere, da mangiare e che si è trovato di fronte a una città con le saracinesche sbarrate e i traghetti in sciopero.
Lo sciopero degli spazzini, i giorni successivi al concerto, quello dei mezzi di trasporto pubblico la sera stessa che obbliga i presenti a un'odissea, marchiano l'immaginario di quell'ultima notte sia dentro sia fuori l'isola. Mai più così riecheggia diventando un unico coro. Emilio Vedova chiede che Venezia non accetti di vivere un carnevale eterno, rileva il brutale trattamento riservato ai monumenti e ai giovani che hanno invaso la città. Nel 1993 Manfredo Tafuri inaugura l'anno accademico dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia con la lezione Le forme del tempo, Venezia e la modernità, attaccando gli usi impropri della città storica come il concerto e l'ipotesi che il Comune di Venezia ospiti l'Expo del 2000. Alcuni protagonisti della confusa vicenda politica che porta all'autorizzazione da parte dell'amministrazione a tenere il concerto del secolo a Venezia considerano strettamente connessi i due eventi citati da Tafuri. Gli stessi attori e testimoni attribuiscono sia la disponibilità a dar luogo al concerto sia il suo sabotaggio al conflitto presente in città e nella politica nazionale tra i fautori della candidatura della città lagunare all'esposizione del 2000 e chi la osteggia. Altre fonti negano il nesso e rileggono l'accaduto come A Momentary Lapse of Reason. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade? Yeah, heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, no cup of change. Did you exchange walk on positive war for a lead role in a cave? Il concerto chiude simbolicamente una stagione dell'architettura infimera, strumento politico per rianimare le città segnate dagli anni del terrorismo, come ad esempio l'estate romana che prende corpo dal 70 al 79 nella capitale, e per costruire comunità, come nelle feste dell'unità di cui Fran Tomasi era uno degli organizzatori, raccontate dai grandi fotografi italiani come città temporanee. In questi anni a Venezia, dove il numero dei residenti continua a precipitare, si ragiona sulla definizione di un numero chiuso di ingressi. Una delle ipotesi insiste sull'uso dei tornelli affiancati a modalità di prenotazione per stabilire chi e quando potrà entrare nel centro storico e poi in piazza San Marco. È annunciata da una ditta privata per l'ennesima volta l'intenzione di riesumare a San Marco la terza colonna, inabissatasi nel canale durante le fasi di scarico nel lontano 1172, che avrebbe modificato forse l'assetto secolare della piazzetta. Venezia in pratica resta il luogo paradigmatico in cui si decide l'uso della storia, il campo di un continuo combattimento tra persistenza e cambiamento in latenza. A distanza di più di 30 anni da un concerto doppiamente eccezionale, tanto sorprendente quanto irripetibile, restano i suoi significati e moniti universali. L'evento solleva dal punto di vista culturale ma anche architettonico questioni importanti: il senso del tempo che passa, la fragilità del patrimonio, i diversi significati locali e mondiali che può assumere un evento, le invasioni più o meno pianificate di un territorio urbano, i conflitti tra interessi politici o generazionali, i diversi modi di usare una città e il problema dei grandi numeri. La televisione, la politica, il patrimonio, l'idea di città, l'architettura effimera e la musica rock si intrecciano intimamente tra loro in questa vicenda che ha disegnato le soglie del nuovo millennio.
Avete ascoltato Rock in Opposition, storie di musica e politica.